Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I'm so hot to hell now, yes I am. Actions speak louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Sì, 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 lo so, è inutile che me lo facciate notare, perché lo so da solo, ci ho messo un po' di più del solito, un po' di più del previsto ad entrare in onda, ma i ritmi sono questi, i ritmi ormai sono quelli rilassati dell'orizzonte lungo della stagione che finisce, delle ferie là in fondo, chissà, da qualche parte, e soprattutto sono i ritmi dell'ultimo giorno di scuola, finisce qua, finisce la stagione, bambini, ragazzi, godetevi l'ultimo giorno. È stato un anno disgraziato, comunque è finito, per voi da domani sarà pacchia, per i genitori un pochino meno, e speriamo che l'anno prossimo vada un filo meglio. Si ferma la scuola come vuole il calendario, ma non si ferma invece la cultura. E no, perché non so se vi è giunta notizia, ma è finalmente arrivato il Netflix della cultura. No, magari la notizia non vi è giunta perché l'operazione è partita un po' in sordina, con quell'understatement tipico della cultura che quasi quasi bordeggia con la clandestinità. Insomma, sta di fatto che il Netflix della cultura da qualche giorno è realtà, anche se nessuno se ne è accorto. Ve lo ricordate comunque il Netflix della cultura? Se non ve lo ricordate, facciamo il ripasso. Era 18 aprile dell'anno scorso, eravamo nel pieno del lockdown, i teatri erano chiusi, i cinema erano chiusi, i concerti azzerati, i lavoratori dello spettacolo stremati. Era il 18 aprile quando, per far fronte a questa emergenza, il ministro Franceschini estraeva dal cilindro improvvisamente un'idea meravigliosa che si chiamava proprio così: Netflix della cultura. Stiamo ragionando, spiegò, sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, un palcoscenico digitale in cui riversare tutti quei contenuti che non possono essere vissuti dal vivo. Bene, qualcuno maliziosamente storse il naso, anche se Franceschini vantava già in curriculum operazioni importanti come il portale Veribello creato per Expo 2015, e il progetto era comunque importante, finanziato con 30 milioni di euro, compartecipato da Cassa Depositi e Prestiti e da Cili, portale di film e contenuti a pagamento fondato da Stefano Parisi, già candidato sindaco di Milano per il centrodestra. E proprio a Cili sembra ispirarsi il modello di It's Art, si chiama così il Netflix della cultura se lo volete andare a cercare, che più che Netflix della cultura pare il Cili della cultura italiana, visto che non ci si può abbonare come si fa su Netflix, ma solamente acquistare i singoli contenuti esattamente come si fa su Cili. Ma va bene, questo è il modello, guardiamo però quali sono i contenuti. E allora, aprendo il portale di It's Art, si scopre che è diviso fondamentalmente in tre sezioni: una si chiama palco, una si chiama luoghi, una si chiama storie. Per esempio, nella sezione luoghi si possono trovare le meraviglie del Museo Egizio di Torino, oppure il giro virtuale per Pompei. Solo che se provi a entrare nella meraviglia del Museo Egizio, che sono tra i pochi contenuti gratuiti, più che il Museo Egizio vedi dei concerti per violino che si tengono all'interno del Museo Egizio. Pompei naturalmente è Pompei, ma andando invece nella sezione palco si trovano contenuti diversificati. C'è per esempio la Digital Season di Santa Cecilia con Sir Antonio Pappano, che dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale in un concerto che viene definito imperdibile. C'è il Maggio Musicale Fiorentino a 9,99 euro, che, fateci caso, costa per un singolo contenuto nel Netflix o Cili della cultura italiana più di un mese di abbonamento a una qualunque piattaforma di altro tipo. Costa un filo meno per esempio una direzione d'orchestra di Riccardo Muti, 4,99, l'Otello 3,90, il Rigoletto, che è il più apprezzato, evidentemente 9,90. Queste sono alcune delle tipologie di contenuto all'interno della sezione palco. E poi c'è la sezione storie, e la sezione storie propone un catalogo di importanti film italiani. Allora, innanzitutto il numero sono 28, insomma l'offerta non è larghissima, e sono titoli che vanno da Roma città aperta, Germania anno zero, da Paisà, con prezzi che vanno da 1,99 euro a 3,99 euro. E qua sorge il primo problema, perché sono gli stessi film che si trovano su altre piattaforme in abbonamento o anche a consumo gratuito, in cui si possono vedere gli stessi film ma senza spendere nemmeno un centesimo. Insomma, sono tutti, ma proprio tutti, fruibili anche altrove, mentre invece per quanto riguarda l'offerta che mette a disposizione la piattaforma, c'è un dato che salta immediatamente all'occhio, ovvero che i contenuti sembrano un po' fermi al Novecento, cioè imprigionati tra le volte dei musei, gli stucchi del teatro d'opera, le auguste macerie dell'archeologia. Insomma, l'aggancio col contemporaneo pare non pervenuto, a meno che non si tratti, attenzione, del concerto in esclusiva di Emma Marrone, oppure di quello di Claudio Baglioni, che sul portale viene presentato concerto al Teatro Opera di Roma, definito, eccola qua la definizione che riportiamo in modo fedele, concerto spettacolo totale, uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali, opera pop rock, sinfonico contemporanea, arte totale, teatro totale, estetica cinematografica, storia di un grande amore, dell'amore stesso, amore personale, reale o ideale, fisico, mentale, vissuto, semplicemente vagheggiato, ma sempre inatteso e sorprendentemente travolgente. E se lo acquisti è tuo per sempre, fanno 12,90 euro, che fa un mese e mezzo di abbonamento a Netflix. Ma come viene osservato, appunto, il contemporaneo non pervenuto, il rock nemmeno, a meno che il rock non sia questa maestosa opera che Pink Floyd, scostatevi dall'altra parte, mette in scena Claudio Baglioni, ma una particolare che viene fatto osservare per esempio da Wired è il seguente, cioè il cosiddetto elefante nella stanza, che si chiama Rai Play. Il portale Monster di Mamma Rai, scrive Wired, terribilmente sottovalutato e completamente gratuito, o meglio pagato con il canone. Facciamo allora un giro su Rai Play, siete in vena di documentari letterari, tra i tanti ce n'è uno su Philip Dick, avete più voglia d'arte, ce ne sono su Botticelli, Degas, tantissimi altri. Storia del cinema, Anna Magnani, voglia di opera, potete vedere tra gli altri La Traviata, Così fan tutte, qua è tutto gratuito. Per quanto riguarda il teatro, c'è Sei personaggi in cerca d'autore, se siete fan del balletto classico Orfeo Euridice, musica nazionale popolare, pensa a tempo, anche qua c'è un concertone di Claudio Baglioni. Non si apre il capitolo film perché il confronto con Izzard diventa impietoso. La sensazione, conclude Wired, è che il Netflix della cultura italiana semplicemente esistesse già. Non si poteva fare di Izzard una sezione, magari solo con contenuti premium a pagamento di Rai Play, allora? Non si poteva arricchire un prodotto che è già ottimo? E perché la Rai è stata esclusa da un'operazione che sembra il suo pane quotidiano? Se ci sono delle buone ragioni sarebbe bello sentirle, anche perché Izzard sembra invece porsi in diretta concorrenza con Rai Play, uscendone per il momento e al netto di qualche grande evento decisamente con le ossa rotte. Insomma, questo è il Netflix della cultura italiana in uno sguardo a prima vista. 700 contenuti in tutto, quasi tutti a pagamento, quasi tutti piuttosto cari, e spesso e volentieri ritrovabili identici a titolo gratuito anche su altre piattaforme. Insomma, giusto per darvi informazione di quello che doveva essere il futuro, l'orizzonte e l'investimento principale del Ministero della Cultura per quanto riguarda l'esigenza dell'uscita dalle drammatiche secche che il lockdown aveva generato. Intanto, a proposito di cultura, a proposito di canzone, si sta discutendo animatamente della proposta di legge che con articolo 1,1 prevede di riconoscere Bella Ciao quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica, e che con il 2 dello stesso articolo stabilisce che Bella Ciao sia eseguita dopo l'inno nazionale in occasione delle cerimonie ufficiali per i festeggiamenti del 25 aprile. La proposta, come forse sapete, nasce in seno a un gruppo di deputati del PD che incredibilmente non hanno puntato su Zitti e Buoni dei Maneskin, e subito dopo però ha dato fuoco alle polveri scatenando il fuoco di sbarramento della destra tipo Omaha Beach il 6 giugno del 44. Come sempre, addetti all'artiglieria pesante, Meloni e Salvini, che come sempre hanno fatto lo stesso identico tweet fotocopia. Salvini: dopo Ius Soli e nuove tasse, ora chiedono Bella Ciao per legge in tutte le cerimonie ufficiali. PD e sinistra vivono su un altro pianeta. Ecco Meloni: dopo lo Ius Soli e la patrimoniale, il turno di Bella Ciao. Queste sono le priorità della sinistra, sempre più sconnessi dalla realtà. Ragazzi, perché pagare due social media manager quando potete pagarne uno solo? Vi mettete d'accordo e fate anche economia delle risorse. Ma il mettersi d'accordo in questo momento per Salvini e Meloni non è esattamente la cosa più facile da fare. L'argomento comunque dei due tweet è la disconnessione dalla realtà. I problemi sono altri. Di che stiamo parlando? Facciamo che, volendo, l'argomento tutto sommato ci può anche stare. I problemi sono altri. Bella Ciao prende il numerino e impari a mettersi in coda. L'argomento dunque ci può stare, non fosse per un particolare, anzi facciamo due. Allora, il primo particolare è che il 3 novembre dell'anno scorso, quando i problemi erano altri ed erano ancora più problemi, i deputati del Carroccio: Morrone, Bazzaro, Billi, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa e Zoffilli, rigorosamente in ordine alfabetico, presentavano un'analoga proposta di legge alla Camera dei Deputati. E che cosa chiedeva la proposta di legge? Chiedeva, cito testuale, il riconoscimento della canzone Romagna Mia quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica. Esattamente uguale, identica anche nella formulazione, tranne Casadei al posto dei partigiani e Il Liscio al posto della Resistenza. Espressione popolare dei valori fondanti della Repubblica per la Meloni invece è più o meno Wagner, da sempre perfetto per invadere la Polonia. E Meloni, ecco il particolare 2, il 26 marzo scorso, quando i problemi erano ancora una volta altri, aveva promosso una proposta di legge costituzionale, pensate un po', per sancire l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica. Proprio così. È incomprensibile, tuonava il vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, onorevole Fabio Rampelli, il fatto che la Costituzione italiana non abbia previsto la tutela e la dichiarazione della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica. È un buco, anzi una voragine, e sembra incredibile che ce ne siamo accorti soltanto noi. Così diceva, un buco vero e proprio nella Costituzione, da cui la proposta di legge. Un buco che, se non fosse stato scoperto da Fratelli d'Italia, pensate, avrebbe potuto generare imprevedibili conseguenze, magari un blitz della lobby dei peruviani che riusciva a imporre il peruviano come lingua ufficiale della Repubblica, con il povero Mattarella costretto a fare il discorso di Capodanno doppiato da un campesino di Machu Picchu. Ma ci pensate, se Fratelli d'Italia non avesse intercettato fortunatamente questa emergenza, ammazza che rischio che abbiamo corso. Comunque adesso, tra i poli opposti di Wagner e Bella Ciao, si cercano dei compromessi meno divisivi. Borghezio ha proposto i Vattussi, a Landini non dispiacerebbe Guccini, Berlusconi premia per Aznavour, mentre a Toninelli piacerebbe un sacco la sigla di Die Hard 3 da cantare tutti insieme il 25 aprile. Ma Draghi, che vorrebbe invece Sergio Endrigo, potrebbe alla fine affidare la questione al generale Figliuolo, che, di cui conosciamo, come dire, le capacità, ma la cui raccolta di dischi va dal Piave Mormorava al Capitano della Compagnia. Insomma, potrebbe essere una gamma un po' ristretta, ma staremo a vedere. Intanto veniamo alla dichiarazione del giorno, e la dichiarazione del giorno è protagonista ancora una volta lui, è di Salvini che ieri ha detto, attenzione, io non ho mai fatto una campagna contro gli immigrati. Ecco, deve essere la prima seduta di Diventa Statista con l'ipnosi. Bene, ora che sappiamo che Salvini non ha mai fatto una campagna contro gli immigrati, resta da chiarire se Mastrota, per esempio, abbia mai venduto o meno dei materassi. Insomma, bisognerà indagare. Lo scopriremo. Intanto, che giravolta, che ennesima giravolta. Devo dire che se Salvini lasciasse la politica, ha un futuro assicurato nel cast dei dervisci rotanti, da Forza Vesuvio a Simme Napoli Paesada, i capi sventolati al garantismo radicale, da Odino alla Madonna, anche se forse più che la Madonna gli è apparsa la Meloni in fuga, che poi è probabilmente la ragione di tante accelerate giravolte. E così l'uomo che sussurrava alle Madonne adesso sussurra continuamente a Mario Draghi, a cui giura eterno amore, lo stesso Draghi che fino all'altro ieri però era l'eurocrate da carcerare e che adesso invece è la sponda in cui provare a trovare legittimità come federatore della destra centrista, col tentativo di mangiarsi Berlusconi come fosse un hamburger pur di tenere il naso davanti a Giorgia di un'incollatura. Anche perché a Salvini, mannaggia, ieri è arrivata una notizia di quelle che fanno male sul piano del simbolico, perché attenzione, lo scrive il Corriere a pagina 10, Corriere che insieme a tutti gli altri giornali mi sono dimenticato dall'altra parte, quindi adesso tra un attimo vado a prenderli. Il compagno di Marine Le Pen, che è come dire un parlamentare italiano, quella Marine Le Pen con cui Salvini ha fatto coppia per tanti anni facendo la versione populista di Rosa e Olindo. Bene, il compagno di Marion Le Pen, che è la figlia di Marine Le Pen, è passato dalla Lega a Fratelli d'Italia. Tradimento, mannaggia. Però questo forse, come dire, non è fatto personale, è un po' il portato di quella politica liquida che più che liquida ormai si è fatta gassosa. I passaggi da un fronte all'altro dello schieramento si contano ormai a decine, settimana per settimana. Ieri per esempio, appunto, il passaggio di cui vi abbiamo dato conto del compagno di Marine Le Pen, e poi Emilio Carelli, per esempio, ve lo ricordate, no? L'ex direttore di Sky TG24 del Movimento 5 Stelle, che dal Movimento 5 Stelle è passato a Coraggio Italia di Brugnaro e Toti, mentre Marcello De Vito, che è, come dire, stato uno dei principali protagonisti del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, la figura, come dire, dei 5 Stelle più importante a Roma, dal Movimento 5 Stelle è passato a Fratelli d'Italia. Insomma, questo è un po' lo stato gassoso delle cose sotto i cieli della politica italiana. Io però vado a recuperare al volo i giornali che, mannaggia me, ho lasciato di là, anche perché tanto avevo più o meno previsto di fare qui una pausina fatta così. E sì, con questo refrain che sarà la sigla dell'appuntamento con i campionati europei Euro 2020 che Radio Popolare trasmetterà in cronaca, perlomeno per quanto riguarda le partite dell'Italia. Cominceremo venerdì sera con l'esordio azzurro Italia-Turchia. Non sono ancora in grado di dirvi con assoluta certezza, diciamo 99,9%, l'appuntamento non è semplicemente all'ascolto, ma è davanti a maxi schermo. Finalmente ci ritroviamo con la birra di Radio Popolare. Non c'è il frittatone di Radio Popolare perché non ce lo fanno portare. Comunque il tutto alla Ride Milano, festival che si tiene all'ex scalo di Porta Romana in via Valenza 2, dove andrà in onda tutte le sere anche A Casa con Voi Disma Pestalozza, che si trasforma un po' come Salvini e diventa il protagonista di Fuori Casa con Voi. Perché c'è ancora un margine di dubbio? Perché c'è un piccolo problema di burocrazia che però dovrebbe essere risolto, quindi ve lo ufficializzo domani. In ogni caso ci risentiamo in onda poi venerdì sera alle 21, Italia-Turchia. Ci sarò io, ci sarà Luca Gattuso, ci sarà Alessandro Diegoli, e insomma ce la raccontiamo un po' a modo nostro quella partita lì, le altre partite dell'Italia, in una trasmissione che si chiamerà Tutta colpa di Valcareggi. Vabbè, avremo modo di parlarne. Adesso corro al volo a prendere i giornali perché... E niente, c'aveva tutto questo finalone che fa un po' casino. Intanto fa abbastanza ridere uno che corre a prendere i giornali quando mancano 2 minuti alla fine della trasmissione e poi ritorna dentro col fiatone per essere corso a prendere i giornali con la FFP2 ancora incollata sopra il naso. Rimaniamo per un attimo però sul un argomento tangenziale rispetto ai campionati europei di calcio, perché il Covid, che sembra andarsene altrove, si rimette in mezzo proprio alla competizione europea. E di questi giorni la notizia della positività di Sergio Busquets, che è il centrocampista, uno dei centrocampisti della nazionale spagnola di calcio, con il rischio, la preoccupazione che si possa essere generato un cluster all'interno della nazionale di Spagna. Perché è successo? Perché, al contrario di quanto non accade invece con gli atleti che andranno alle Olimpiadi, che saranno tutti quanti vaccinati, la Federazione Spagnola, il governo spagnolo, per non creare discriminazioni e privilegi agli atleti della nazionale di Spagna, hanno deciso che non sarebbero stati vaccinati. Ogni federazione, ogni governo ha fatto la sua scelta, quindi ci saranno nazionali vaccinate e nazionali no, non con tutto il casino e i margini di rischio che tutto questo potrà generare. Racconteremo anche questo e seguiremo anche gli sviluppi di questa faccenda, che al momento è circoscritta al caso Busquets, ma che potrebbe invece diventare problematica. Intanto io ho solamente 50 secondi prima di chiudere, quindi faccio atto di testimonianza facendovi sentire come scrocchiano i giornali del mattino. L'avete sentito? C'era un articolo che mi sarebbe piaciuto leggere, e quindi chiudo con un malinconico piano intenzionale. Essendo un appassionato di Dürrenmatt, visto che avevamo aperto con la cultura, c'è un pezzo che lo riguarda oggi a pagina 15 di Repubblica, e che racconta del maccartismo svizzero. Francamente non l'avevo mai incrociato fino ad oggi, il maccartismo svizzero. E invece c'era anche nella bella Confederazione Elvetica. Furono 800.000 i cittadini schedati dal cosiddetto maccartismo svizzero per decenni nel mirino dei servizi, e tra questi c'era proprio il grande scrittore e drammaturgo Friedrich Dürrenmatt. La Svizzera temeva il comunismo e controllò molti dei suoi cittadini, tra cui anche Dürrenmatt stesso. Con questo io vi saluto, ci vediamo domani mattina come sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare con il Demone del Tardi. E domani mattina dobbiamo parlare degli stati generali che Bruno Vespa ha fatto in masseria. Me l'ero ripromesso per oggi, me lo tengo alla fine per domani. La linea intanto va alla GR con Alessandro Principe, dopo come sempre Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao, domani.